Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 126. Gesù, aiutami. Leggo sul poema e medito l'episodio evangelico della tempesta sedata. Matteo capitolo 8, versetti 23-27, Marco, capitolo 4, versetti 35-41, Luca, capitolo 8, versetti 22-25, dove Gesù parla alla mistica e commenta il fatto riflettendo amaramente sull'umanità degli apostoli, i quali, pur sapendolo figlio di Dio, lo consideravano inconsciamente un incapace dal punto di vista delle cose materiali, bisognoso di protezione umana, salvo poi, nel momento più critico della tempesta sul lago, sentirsi perduti ed allora svegliarlo gridandogli «Signore, salvaci!». «L'uomo, commenta Gesù, nella vita è sempre pieno di sé, non pensa di chiedere». Non chiede mai aiuto a Dio, non sa che Dio, Padre, è lì pronto ad aiutarlo, ansioso di aiutarlo solo che l'uomo lo chieda. E Dio allora, di fronte a tanta superbia, amareggiato, dorme, come faceva Gesù in barca sul lago in tempesta. Si assenta, sorveglia ma si assenta. Lascia che siano i suoi figli a decidere se chiamarlo meno. Ma quando questi si svegliano dalla loro umanità, loro sì che dormono sul serio, aprono gli occhi e gridano «Salvaci!». Allora, di colpo, il Signore viene in soccorso con i suoi aiuti soprannaturali. Nel dettato di Gesù alla Valtorta, Gesù osserva che gli uomini potrebbero obiettare e domandarsi come mai allora Dio, di fronte alle tempeste collettive ed individuali dell'uomo, non usi la sua potenza per fermarle, cioè per distruggere il male. La risposta di Gesù è che se Dio mai facesse ciò e tolto il male rimanesse solo il bene, l'uomo, l'uomo libero con il suo libero arbitrio, finirebbe per ritenersi nella sua superbia autore del bene e mai più si ricorderebbe di ricorrere a Dio. Le sventure, conclude Gesù, servono quindi a ricordarci la nostra miseria e che esiste un Dio al quale dobbiamo ritornare. Rifletto su tutto ciò e mi dico che deve essere vero. Se infatti Lucifero, angelo e spirito puro, dotato anch'egli di libero arbitrio, è montato in superbia giungendo per la sua intelligenza e potenza a credersi simile a Dio, anzi come Dio, anzi usurpatore di Dio e quindi meritevole dell'inferno eterno, perché mai l'uomo attuale, che è molto meno perfetto dell'uomo primo, poiché esso è indebolito dall'etare del peccato d'origine, non dovrebbe peccare come Lucifero, oppure come Adamo ed Eva che già erano perfetti? Credo proprio anch'io, come dice Gesù, che la nostra superbia e la nostra tracotanza, che già oggi in presenza del male, del dolore, e nonostante la potenza del creato ci portano a negare Dio e spesso a maledirlo e bestemmiarlo, ancor più ce lo farebbero negare se esistesse solo il bene. L'uomo attuale, infatti, appagato dal bene, adagiato nel bene, corrotto dal bene, nell'ozio del bene, l'uomo attuale, pieno di difetti come è soprattutto di superbia, non sarebbe più in condizione di aspirare al cielo, cioè a Dio, finendo, sempre per la sua superbia, di credersi, proprio perché perfetto e pieno di ogni bene, simile a Dio, anzi Dio, ponendo se stesso, come già fa sin da ora, al centro di tutto e meritandosi, così come Lucifero, il castigo eterno dell'inferno anziché la salvezza. Continuando dunque a meditare ancora sul fatto che Gesù vorrebbe che noi uomini gli chiedessimo aiuto, faccio un esame di coscienza e mi immagino in una sorta di dialogo mentale di dirgli: Gesù, quali sono i problemi per i quali io non ho il coraggio di chiamarti in aiuto? 1. Innanzitutto quello dell'essere tuo, perché temo che ciò mi snaturi, cambiando la mia essenza carnale per trasformarmi in un essere più spirituale. 2. In secondo luogo, quello dell'essere io attaccato al mio io, affezionato al mio io, morbosamente legato al mio io, che sarà anche malato per il peccato d'origine. D'accordo, ma è pur sempre il mio io. E il mio io non vuole uccidere il suo io, anche se malvagio. Anzi, proprio perché malvagio, perché egli si piace così come è. Perché, come si dice, non è bello quel che è bello, ma quel che piace. Il primo problema è legato alla paura di amare, il secondo all'amare troppo se stesso. Gesù, quando io prego il Padre, e come tu mi hai insegnato dico: Padre, insegnami ad amare. Il Padre mi insegna, ma sono convinto che non oltrepassi la misura. Non la oltrepassi per rispetto della mia libertà, posta dalle mie paure più o meno consce, ma non per questo meno reali, che impediscono il perfezionamento di questa preghiera che mi hai insegnato, ma che non è detta quindi da me con autentico abbandono, a causa, appunto, del persistere della resistenza della mia umanità e della mia paura. Ecco il punto, Signore. Mi pare, infatti, che se dovessi chiederti veramente queste due cose, io non sarei più io. I miei rapporti con mia moglie, i miei figli, il mondo esterno non sarebbero più gli stessi di prima. Mi sembrerebbe, insomma, o Signore, un po' come morire. E allora ho paura, paura, paura. È per questo che ti chiedo spesso di darmi la forza, perché in realtà in questa maniera, cioè disponendo io della forza, mi sembrerebbe di rimanere ancora io il padrone della situazione, libero di decidere o meno. O meno? Luce. O meno. Il male serve involontariamente la causa del bene. Dio è il padrone dell'universo. Dio è il padrone anche del male. Dio non ha voluto il male, ma lo consente, perché esso si inserisce nel progetto divino dell'uomo e, diventando mezzo di prova, diventa anche il mezzo attraverso il quale si consegue il merito. Dio tutte le cose può volgere in bene. Ne dubiti forse? E allora perché dubiti che io ti possa divinamente aiutare? Perché pensi che io possa raccogliere il tuo abbandono, la tua donazione, per violentare la tua natura, il tuo io? Io non violento, io sono Dio di libertà. Ti cambierai in meglio con il tuo consenso, ma senza snaturarti, ma anzi mantenendoti te stesso, solo con più amore, tanto quanto tu potrai umanamente darne, umanamente e non spiritualmente, perché carne sei. E allora ti ripeto ancora, abbandonati. È vero che ti dissi che io voglio tutto di te, ma non tutto di rapina, ma un tutto di adesione. Dipenderà da te. Intanto io sono qui, che aspetto. Aspetto e rispetto. Gesù, aiutami. Ma ti prego, di una sola cosa ti prego. Fai un miracolo ed aiuta anche mia moglie. Tu me l'hai messa a fianco. Io l'amo e non posso fare a meno di lei, non ci separare. Capisco che non posso chiedere per lei, ma un miracolo è un miracolo. Come posso chiederlo solo per me? Come posso lasciare lei? Tu hai unito le nostre strade, oh Signore. E tu, Signore, ti prego, devi mantenerle unite. Perché io da solo mi perdo e lei senza me non può stare, umanamente. È ancora troppo quello che chiedo? E anche questa è una mia ennesima riserva mentale? E anche questa una ulteriore dimostrazione di mancanza di abbandono? Ricorda però, o Signore, che sono un uomo e non un santo. Sia fatta però la tua volontà.